Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi parleremo di scuola, riaffronteremo il tema della scuola e lo facciamo con Massimo Tallarini, docente al liceo classico Legnani di Saronno, nonché vicepreside. Con lui che vive ogni giorno il rapporto con gli studenti e con i genitori, cercheremo di capire qual è la situazione oggi e come si prevede il prossimo futuro. Massimo Tallarini, anzi professor Tallarini, fino a un po' di tempo fa si pensava che nel bene o nel male la scuola viaggiasse sui suoi binari senza troppe fermate impreviste, senza troppi scossoni, ma le cose sono molto cambiate. Ecco, possiamo dire che il cantiere scuola ormai sarà sempre aperto e sarà sempre aperto?
Allora, dunque, il problema è che il cantiere scuola rimane aperto ovviamente perché la scuola cambia insieme ai ragazzi che cambiano, al mondo che cambia, quindi è ovvio che il cantiere rimane aperto. Il problema è che gli scossoni sono anche troppi, nel senso che ogni anno c'è una cosa diversa, ogni maturità, quindi ogni esame di Stato è fatto in modo diverso, quindi ad un certo punto cambia il governo, cambiano le leggi, cambiano le regole, perché chi sale al governo, al ministero, vuole cambiare, ma la scuola ha bisogno anche di una tranquillità, cioè innovare sì, ma anche una certa tranquillità. Cosa intendo? Intendo dire che gli obiettivi devono rimanere ben chiari, ben fissi, ma se io continuo a cambiare gli obiettivi finali del percorso, l'insegnante che cosa può fare? Che cosa può educare il ragazzo? Come può aiutarlo a perseguire quegli obiettivi se ogni anno, a metà anno, vengono cambiati dall'oggi al domani? Nello stesso tempo, però, dobbiamo aver ben presente che la scuola si deve continuamente rinnovare perché il mondo cambia rapidamente, ma cambiare i metodi non vuol dire cambiare sempre i contenuti, nel senso che noi cosa vogliamo? Vogliamo creare semplicemente delle persone che vadano a lavorare, oppure vogliamo creare dei cittadini? Vogliamo formare, scusa, uso un termine più preciso, vogliamo formare dei cittadini liberi, che abbiano una cultura, che sappiano scegliere liberamente, che acquisiscano una capacità critica. A volte sembra quasi che oggi la scuola debba semplicemente formare degli operai, dei lavoratori. Ti formo, ti metto nel mondo del lavoro, ma uno che si forma a livello culturale, che ha una formazione culturale, che si forma delle opinioni, che sviluppa una propria intelligenza, una propria capacità critica, poi saprà anche con elasticità affrontare il mondo del lavoro, altrimenti diventerà semplicemente un numero come tanti.
Si diceva appunto che le cose sono cambiate troppo rapidamente, ma anche i ragazzi sono cambiati, sono diversi, per cui anche voi educatori vi trovate di fronte a una serie di situazioni, direi familiari e personali, di carattere, che non sono facili poi da gestire tutti insieme.
Allora, distinguerei due piani. Il primo piano è i ragazzi sono diversi. Allora, non sono diversi, i ragazzi di ogni epoca sono sempre uguali, perché il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, che ha sempre bisogno di amare ed essere amato. Quindi anche un insegnante di latino, di filosofia, di elettrotecnica ha davanti a sé anche questo compito, no? Di ovviamente crescere una persona, formare una persona, farla sentire voluta bene al di là poi dei risultati che la persona può ottenere in una materia o in un'altra. Il voto, tu non sei il voto che prendi, tu sei una persona al di là del voto che poi viene dato. Dall'altra parte però sì, come dicevi tu, c'è una sfida importante, perché molto spesso le famiglie sono diverse e sembra quasi che manchino determinati valori condivisi, e questo purtroppo alla scuola fa male. Certamente ci sono a volte degli errori da parte degli insegnanti, e quindi è ovvio che i genitori possano intervenire per farlo presente. Altre volte invece i genitori diventano dei sindacalisti, ecco. E questo non fa bene alla scuola, perché ovviamente poi dopo non non si riesce a formare il ragazzo. Come mi è capitato di sentire in un colloquio di recente, quando c'era un genitore che difendeva a spada tratta il figlio, nonostante l'evidenza dei testimoni di persone che avevano assistito a una scena veramente insomma brutale da parte dell'alunno nei confronti di un insegnante, e la risposta di qualcuno è stata: beh, insomma, noi ce l'avremo per altri 2 anni, ma voi genitori ve lo terrete per la vita.
Ecco, appunto. Ecco, anche qui quello che ti volevo chiedere è come sono cambiati anche i genitori, cioè di fronte a quali genitori ci troviamo. E anche qui c'è una impreparazione, probabilmente, anche perché non c'è un tirocinio per diventare genitori. Forse gli insegnanti ce l'hanno, ma i genitori no.
Allora, non c'è neanche un tirocinio per diventare insegnanti, ecco. Quindi ad oggi, e quindi questo è un po' pericoloso, nel senso che a volte uno entra dentro e pensa di sapere già come si fanno le cose, invece si impara a fare gli insegnanti e magari ci si mette in ascolto di chi ha più esperienza di te, che magari può essere più anziano, più noioso, tu troverai il tuo stile, però magari ti metti in ascolto di chi magari hai stima e che può darti qualche suggerimento in più anche nel assecondare la materia piuttosto che il livello educativo e il livello relazionale. Per i genitori è la stessa cosa, non c'è nessuna scuola, no? Non c'è una scuola per diventare genitori, però è come se fosse saltato un po' il rapporto tra padre e figlio, madre e figlio, no? Nel trasmettere il come si fanno i genitori, perché è saltato quell'orizzonte di valori comuni che sembra quasi non esserci più. Ora, questo è un generalizzare, non possiamo generalizzare, però possiamo dire che oggi in gran parte la sfida è lì, avere dei genitori che sono più adolescenti dei figli.
Questo è assolutamente vero, per cui non si ha ancora chiaro quali, cioè, alcuni genitori non hanno chiaro quali sono i compiti della scuola e quali sono i propri compiti come genitore, perché molte volte si delega anche il fatto di dire: beh, lo mando a scuola, lo educheranno loro. Ma qui bisogna rifletterci un attimo.
Allora, c'è un'incapacità nell'aiutare i ragazzi, ovviamente io parlo di scuola superiore, nello scegliere la scuola. Perché? Perché manca il silenzio, manca la profondità, manca l'incapacità di ascoltarsi, di aiutare i ragazzi ad ascoltarsi. Se continuiamo a farli vivere col cellulare in mano perennemente, senza mai dare delle regole, senza mai dare una struttura, è ovvio che il ragazzo che cosa potrà capire di se stesso? Quale orientamento potrà dare alla sua vita se mai si ascolta nella profondità della propria coscienza? E questo è importante che lo possa fare la scuola, ma lo deve fare anche il genitore, lo deve fare anche la famiglia, che però non ha mai tempo per i figli, perché il lavoro è stressante, perché siamo sempre indaffarati in altro, e quindi no, non ho tempo di stare con mio figlio la sera perché arrivo a casa stanco. Sì, però qualche maestra mi dice, e io gli rispondo, ma il figlio l'hai messo al mondo tu, quindi ad un certo punto c'è una responsabilità genitoriale, no? Nell'educare anche ad ascoltarsi, quindi c'è un problema nell'orientare, e quindi quando sbagli l'orientamento scolastico poi nasce una crisi incredibile, perché il ragazzo si sente solo e sempre inadeguato, o perché non risponde a quello. Gli devo far fare il liceo, ma magari non è portato per il liceo, è portato anche per un'altra attività, no? E quindi occorre sempre un po' ascoltare i ragazzi, anche se poi tu da adulto devi cercare di aiutarli a compiere una scelta, ma compiere una scelta non vuol dire imporla, e compiere una scelta vuol dire che prima lo si è ascoltato o si è aiutato ad ascoltarsi.
Anche perché ci sono delle ambizioni personali di un genitore, chi non le ha, ecco, però anche qui è chiaro che non, come dicevi tu, non si può imporre. Senti, allora come deve attrezzarsi un educatore? Perché qui diventa anche educatore dei genitori.
Allora, secondo me bisogna senza dubbio sempre mettersi in ascolto, innanzitutto. Un educatore è una persona che ascolta, e dopo che ha ascoltato, come dire, arriva a una sintesi, a proporre un dialogo con la persona stessa che hai davanti, che sia il genitore o che sia il ragazzo. Quindi è ovvio che da educatore uno ha un'esperienza da proporre e anche così dei percorsi, delle piste da indicare, da battere al ragazzo o al genitore, però prima bisogna entrare in quella situazione, capire quella situazione, e a quel punto offrire anche una risposta che è data dall'esperienza dell'educatore o dell'insegnante.
Ecco, di conseguenza, quali le prospettive, anche perché mi sembra, se magari sbaglio dicendo così, che un genitore ha un figlio, ne ha due, ne ha tre, ma un insegnante, un professore ne ha 20-25.
Ecco, questa è la difficoltà, hai colto nel segno, può averne anche 30-32 veramente, perché è vero che le classi dovrebbero non superare i 27, però è vero anche che molto spesso questo non accade, perché ci sono i vari conti che devono essere fatti all'interno di una scuola, e capisci bene che un conto averne 18-20 e un conto averne 30 o 29. Sì. Ecco, a cui dare retta, soprattutto se poi aumentano anche i problemi inerenti, non so, i disturbi specifici di apprendimento, i piani educativi personalizzati, cioè quando i numeri diventano anche rilevanti all'interno di una classe, è ovvio che se i numeri sono rilevanti e se i numeri di questi disturbi sono rilevanti, è ovvio che diventa difficile anche poter personalizzare il percorso di ognuno, ma qui siamo nell'ottica del risparmio, e finché non si esce da quest'ottica del risparmio a livello ministeriale, a livello di bilanci, da questo inghippo non ne usciamo.
Massimo, grazie molte per questo piccolo approfondimento in questo enorme tema, che magari vedremo di portare avanti qualche altra volta con qualche tema più specifico. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Seconda parte di Non Solo Cultura, seconda intervista ai nostri microfoni Daniela Pizzagalli, che come sempre ci suggerirà titoli di libri da poco pubblicati. Daniela, seconda intervista, prima di te abbiamo parlato di scuola, e direi, se tu sei d'accordo, immagino che la scuola comunque è un laboratorio per aiutare i ragazzi, cioè spingerli a leggere. E di conseguenza la tua intervista di adesso viene a proposito.
Ma ti dirò che è molto difficile. Io ho insegnato lettere per 30 anni al liceo e posso contare sulle dita i ragazzi che veramente ho convinto a leggere e che poi sono diventati dei bravi lettori. E l'idea che mi sono fatta io è che in effetti ci vuole anche una disposizione, perché è come un talento artistico quello della lettura. Detto questo, certo, poi qualche cosa si può sempre fare, cioè cercare per ognuno il libro più adatto, perché è questo il segreto: farli incominciare con argomenti magari non squisitamente letterari, che però possano attirare i ragazzi. E per esempio, ecco, questo primo romanzo di cui vorrei parlare oggi, che fra l'altro è un libro molto alto come spessore, ma è alto come intenti dell'autore, che è l'indiano Abraham Verghese, di cui avevo parlato benissimo l'anno scorso quando è uscito il Patto dell'Acqua. Lui è professore alla Stanford University di medicina, è un medico scrittore che fa appassionare veramente all'arte medica nei suoi libri, perché ci sono dei personaggi che sono dei bravissimi, in questo caso chirurghi. La Porta delle Lacrime, edito da Neri Pozza, racconta di due gemelli nati negli anni 50 in un ospedale in Etiopia, un ospedale missionario, in cui la madre muore al momento del parto, ma loro vengono allevati dalla dottoressa indiana che li ha salvati, indiana in Etiopia. Ed è in parte autobiografico perché Abraham Verghese è proprio di famiglia indiana trapiantata in Etiopia. Bene, è un libro che ti appassiona la lettura, a qualsiasi età io la consiglierei, perché questi due ragazzi che si appassionano alla medicina ti fanno veramente capire come dei grandi ideali possano dare un senso alla vita. Ecco, trovare il senso della vita penso che sia una delle cose più importanti per tutti i giovani e in particolare forse proprio per i giovani d'oggi. Poi passando invece a tutt'altro, un libro invece un po' più, non dico difficile, perché anzi è molto semplice come stile. Piero Dorfles, il famoso che ama la lettura e che per tanti anni ha fatto queste trasmissioni sui libri, alla televisione per un pugno di libri, ed è uno scrittore molto che fa appassionare a quello che racconta, e il suo ultimo libro si chiama Chiasso Vezzano, è il nome della villa di famiglia in Toscana, e lui racconta le vicissitudini della guerra, perché la sua famiglia è sfollata lì, quindi tra cui Gillo Dorfles, il famoso professore di estetica, che poi in realtà era psichiatra, i suoi nonni e lui stesso, sua sorellina, e prendendo spunto parla non solo della Toscana ma di Milano, perché facevano avanti e indietro con Milano, e di Trieste, perché la famiglia Dorfles è di origine di Gorizia, poi trapiantati a Trieste. È tutto un mondo che viene raccontato da Dorfles in un modo piacevolissimo. Come lo definiremmo? È un memoir questo libro, ma un memoir che si legge molto molto volentieri, edito da Bompiani. Non so se a questo punto ho parlato forse troppo.
No, guarda, ancora un titolo ci sta.
Ecco, allora, In velocità, In cammino con Walter Benjamin di Paolo Pagani, edito da Neri Pozza, che racconta la vita di un'epoca in realtà. Cioè, Walter Benjamin è stato un grandissimo critico tedesco della prima metà del Novecento, morto perché per le persecuzioni ebraiche lui fuggì e però piuttosto che essere catturato si suicidò. Ma non è solo la vita di Benjamin, è che abbiamo tutti i grandi, da Brecht alla Hannah Arendt, a Bloch, ad Adorno, a Joseph Roth, insomma tutta la grande stagione della cultura tedesca e anche francese, perché poi lui sta in Francia, del primo Novecento, rivive in questo libro di Paolo Pagani, In cammino con Walter Benjamin, edito da Neri Pozza.
Ecco Daniela, grazie, anche perché effettivamente ci sono libri che poi ti rimandano ad altri autori, e che anche questo è un piacere ovviamente.
Certo, ti fanno venire la curiosità per altre epoche e altri autori.
Daniela, grazie per oggi, noi ci risentiamo la prossima volta.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione, come sempre ringraziamo gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie e risentirci.